Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Chiesa in diretta. Il teologo valdese Paolo Ricca è la personalità protestante più conosciuta in Italia. Recentemente è intervenuto nella Basilica di San Pietro nell'ambito di un dibattito sul papato. Il primo protestante ad essere invitato a parlare nel luogo simbolo del cattolicesimo romano. Ho incontrato Paolo Ricca a Roma poco prima di Natale per parlare con lui di fede, di ecumenismo, di guerra, di pace e di non violenza e per chiedergli se valga ancora la pena credere in Dio oggi. Paolo Ricca, io vorrei partire dall'attualità, ovvero da questo terribile conflitto di cui sentiamo parlare tutti i giorni, dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. E questa guerra ci pone di fronte, in quanto cristiani, a un quesito antico e lacerante, e cioè è possibile, è legittimo, è lecito rispondere con la violenza a una aggressione?
È molto difficile rispondere astrattamente quando non sei minacciato tu a questa domanda. Io credo che sia legittima quella che si chiama la autodifesa. Non è certamente l'unica possibilità se l'autodifesa implica l'uso della violenza. Ci si può difendere anche altrimenti. Quindi rispondo alla domanda dicendo sì, è lecito difendersi anche ricorrendo alla violenza se l'altra violenza minaccia la tua vita, la tua proprietà, la tua pace, la tua tranquillità. È lecito, però direi anche che ci sono altri modi che sono stati escogitati, elaborati faticosissimamente e che non sono necessariamente perdenti, come di solito si pensa.
Ma Paolo Ricca, ci sono degli esempi di questo modello di resistenza non violenta? Quali potrebbero essere?
Gli esempi classici li conosciamo, Gandhi e la liberazione dell'India, dove addirittura un continente è stato portato a una situazione di maturità morale e spirituale tale da mettere KO l'impero britannico. E l'altra grande dimostrazione dell'efficacia della non violenza è naturalmente Martin Luther King, il quale ha pagato sì con la vita questa impresa straordinaria, veramente profetica, ma purtroppo anche lì molto lodata, ma nessuno l'ha imitata.
Dal tuo punto di vista, che cos'è mancato finora da parte cristiana nei confronti del conflitto in corso tra Russia e Ucraina?
Quello che è mancato spaventosamente è stata proprio la parola della non violenza. Se tu esamini tutti i discorsi, dal primo all'ultimo, dal Papa fino all'ultimo pastore o prete, nessuno ha mai parlato di non violenza.
Ecco, appunto, è questo che lascia un po' in qualche modo sorpresi e perplessi, il fatto che le chiese non sono riuscite a sviluppare un discorso. Fino all'altro giorno parlavano molto di pace, ora che sarebbe necessario farlo sono ammutolite.
Sì, ma parlano di pace, ma è retorica, è tutta retorica. che non cambia una virgola. Quello che cambierebbe è che una comunità, quando dico comunità dico un popolo cristiano russo e un popolo cristiano ucraino, entrambi uniti dalla non violenza, si opponessero, ciascuno nel suo paese, alla guerra. Cioè, non, secondo me, sarà una visione utopica, non lo so, non c'è altra via. Le chiese devono diventare cellule non violente. Ma la non violenza non si impara in 5 minuti, è una scuola che deve essere insegnata sia nella teoria, perché io opto per la non violenza, sia nella pratica, quali sono le tecniche della non violenza, perché c'è tutto un discorso da fare. In una maniera drammatica abbiamo dovuto constatare in questa guerra rivelatrice del fallimento del cristianesimo. È stata una debacle. Il vero sconfitto, a parte le vittime, le morti, per carità, le distruzioni, quelle non si riparano, ma la sconfitta cristiana è stata clamorosa, clamorosa. Perché? Perché appunto non c'è nessuna preparazione e quindi questo parlare di pace non serve a niente.
Possiamo parlare anche di una sconfitta dell'ecumenismo in questo caso?
Ma è peggio, è la sconfitta della fede cristiana. La fede cristiana che non regge gli urti della storia, non li regge. Viene schiacciata, viene annullata, anzi non si confronta neppure, perché Martin Luther King si è confrontato, si è inginocchiato davanti a quelli che avevano il mitra contro di lui e li ha vinti. Sono stati costretti a abbassare l'arma. Ma se la Chiesa non diventa non violenta, ma appunto la Chiesa cattolica, la Chiesa universale, ma tutte queste cristianità sono nazionaliste al 100%. Ciascuna sostiene il suo governo. Ma dove siamo? Dove hai perduto la cattolicità? Dove hai perduto l'universalità? Non siamo educati all'universalità, siamo nazionali, nazionaliste. Ma il nazionalismo uccide. Il nazionalismo è il cancro dell'Europa. La nazione va bene, ma il nazionalismo è un cancro terribile, spaventoso. E quando tu vedi una chiesa nazionalista, dici, ma questa è l'antichiesa, è il contrario della chiesa, perché una chiesa che perde la coscienza di essere cattolica, cioè di essere universale, è una chiesa perduta, una chiesa inutile. Non mi serve avere la Chiesa italiana, la Chiesa svizzera, la Chiesa... Non mi serve! Non serve a Dio, non serve al Regno di Dio, non serve a nessuno. Serve una Chiesa cattolica, una Chiesa universale. Ma bisogna coltivare! Se non coltivi, se non predichi, hai poi questa debacle, questa sconfitta ignominiosa.
Tu parli della necessità che le chiese trovino una voce unica intorno allo sforzo per costruire la pace. Quasi 100 anni fa Dietrich Bonhoeffer aveva anche invocato quello che invochi tu, una sorta di concilio cristiano per la pace. Tu di anni ne hai qualcuno. Più di me. E quindi alcune cose le hai viste nella tua vita. Se guardi indietro, come valuti, come giudichi questa difficoltà dell'umanità a cogliere la necessità di fare la pace?
Il grande dramma, anche la grande delusione della mia piccola vita personale, che non conta niente, ma comunque io siccome ho visto, ero bambino, nel 44 avevo 8 anni, però sufficiente per delle immagini che mi porterò nella tomba, cioè non scompaiono più, certe immagini della guerra. Credevo che da 2 guerre mondiali di una ferocia spaventosa, che almeno l'Europa avesse imparato. E invece devo constatare che non serve a nulla, dico a nulla, e siamo ripiombati nella stessa retorica, nello stesso nazionalismo, nazionalismi contrapposti. Allora qui non c'è più soltanto una sconfitta del cristianesimo, una sconfitta dell'umanità.
Questo tema della guerra purtroppo ci accompagnerà ancora, e tu ci hai dato delle indicazioni ben precise, ben chiare su come riflettere su questo tema. Recentemente tu hai affrontato un altro grandissimo tema, addirittura sei stato invitato a parlare in San Pietro, e non solo sei stato il primo pastore protestante ad andare a parlare dentro San Pietro.
Su invito loro!
Su invito cattolico, romano, ma a parlare di un tema dei più spinosi, anzi il tema più spinoso, cioè del ruolo del papato. Che cosa gli hai raccontato?
Ma guarda, io ho detto 3 cose sostanzialmente. La prima è che il papato così com'è, con il quadro dogmatico e il ruolo politico che il Papa svolge tuttora, non può diventare un ministero utile alla cristianità nell'insieme. Serve ai cattolici romani, ma non serve a noi, non serve agli ortodossi. Il papato così com'è non ha futuro ecumenico, prima cosa. Seconda, ho detto che Gesù ha bisogno di molti Pietro, cioè praticamente ho smontato un po', ho smontato il papato come struttura unica, fondamentale, senza la quale la Chiesa, i valdesi esistono da 8 secoli senza Papa, e non è che stanno peggio, non stanno forse meglio, ma certo non peggio degli altri cristiani, ecco. Allora, ho detto molti Pietro ci vogliono, cioè la costruzione della Chiesa non può avvenire su un ministro, qualunque esso sia, anche se fosse Lutero, anche se fosse Calvino, anche se fosse Zwingli, non può, anche se fosse Francesco di Assisi, non basta per costruire la Chiesa di Gesù, che è una chiesa appunto cattolica, una chiesa universale. E quindi ho detto, ci vogliono molti Pietro, non basta questo che ha rappresentato. E la terza cosa che ho detto, e questo qualcuno poi me l'ha rimproverato, però io l'ho detto perché mi sono accorto che effettivamente nell'altro passo biblico che è stato letto nella Basilica, e cioè Giovanni 21, lì si prefigura un ministero per tutta la Chiesa. Cioè, cristianamente, stando a quel passo, c'è un pastore del gregge cristiano. È possibile, perché no? Ci potrebbe essere, non è questo, non è il Papa di Roma, ma ci potrebbe essere. E allora ho detto, c'è un ministero possibile. E poi mi sono coperto le spalle, addirittura con Giovanni Paolo II, citando l'enciclica Ut Unum Sint,
dove invocava qualcosa di simile,
dove parla della conversione di Pietro. Ho detto, guardate che questa parola è molto impegnativa, perché conversione vuol dire cambiamento radicale. Questo vuol dire morire e risuscitare. Allora, vabbè, che il papato muoia e poi risuscita in un'altra maniera, perché no?
Bene, siamo nell'ambito di un dialogo franco, aperto, ma e poi? Perché la prospettiva aperta da Giovanni Paolo II, la conversione del papato, bellissima cosa, ma
non si è visto assolutamente niente.
No.
La firma dell'accordo luterano cattolico romano sulla giustificazione per fede, siamo d'accordo su tutto, ma poi, quindi, questo benedetto ecumenismo, quando è che riuscirà a uscire da questo dialogo e passare a dei fatti più concreti?
Ma è molto semplice la faccenda. Questo Papa ha fatto dei passi veramente notevoli, però non ha cambiato nulla. Cioè non ha inciso sulle strutture né teologiche né dell'istituzione cattolica. Zero. Non ha cambiato nulla. E quindi questo è il grosso limite, secondo me, dal punto di vista ecumenico, del suo pontificato. Siamo al punto di prima, siamo addirittura dal punto di vista strettamente dogmatico-teologico a prima del Concilio. Siamo ancora lì.
E nostro ospite questa mattina è il teologo protestante Paolo Ricca, ha insegnato storia del cristianesimo presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma ed è stato professore ospite presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. È stato spesso ospite della trasmissione radiofonica di Rai 3 Uomini e Profeti. È autore di vari volumi, tra cui Ego te absolvo, Colpa e perdono nella Chiesa di ieri e oggi e dell'aldilà e dall'aldilà che cosa accade quando si muore, entrambi per l'editrice Claudiana. Il suo testo più recente si intitola Dio Apologia, un libro in cui discute le maggiori obiezioni che nella modernità sono state mosse alla fede in Dio ed espone i tratti più caratteristici dell'idea cristiana di Dio messa a confronto con quella delle principali fedi religiose.
Paolo Ricca, dicevi prima i valdesi stanno così così, non benissimo, neanche malissimo, ma neanche benissimo. I cattolici anche, malgrado tutto, malgrado i numeri, eccetera, la visibilità, anche loro non se la passano tanto bene. A un certo punto, di fronte a questa vera e propria emorragia, soprattutto in Europa occidentale, assistiamo a un'emorragia anche di membri di chiesa, insomma le chiese che si assottigliano. Si diceva, ma tutto sommato è una cosa sana, perché si scarta il superfluo ed esce il nucleo autentico. Ma non è successo niente.
Sembra di no.
Cioè, più che il nucleo è rimasto lo scheletro, ma che non sta più bene neanche quello. Come vedi tu questa crisi, che è una crisi terribile, che sta devastando le chiese?
In Europa e nel primo mondo c'è questo tramonto dell'Occidente. In altri continenti non è così. E quindi è difficile dare un giudizio globale, perché bisognerebbe appunto avere un quadro completo della situazione del cristianesimo. Ma in Europa e nel primo mondo la crisi è una crisi di fede. Sostanzialmente è una crisi di fede.
Questa è la tua valutazione, questa è una crisi di fede.
È una crisi di fede, perché la gente non crede più in Dio. È molto semplice, cioè semplice, non è semplice, ma credo che sia quella la ragione. E come dice, mi pare, il profeta Isaia, se non avete fede non potete sussistere. E questa è la nostra situazione. La domanda allora, come mai questa fede
se ne va?
E lì c'è da un lato un deficit nella predicazione cristiana, la quale parla poco di Dio, parla poco del regno di Dio. Liturgicamente sì, per carità, tutti i culti cominciano nel nome del Padre, eccetera, eccetera, i sacramenti, tutto liturgicamente, sì, Dio, per carità, ma il messaggio, di che cosa parli? Che cosa insegni? Io ho l'impressione che l'insegnamento sostanziale sia l'opera, cioè che cosa devi fare? Devi accogliere i migranti, devi pensare ai poveri, devi occuparti dei malati, eccetera, eccetera. Tutte cose sacrosante, per carità, ma Gesù, io porto volentieri questo esempio, Gesù ha fatto diaconia, ecco oggi la grande parola, la diaconia, vabbè, Gesù ha fatto diaconia dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, senza interruzione, ma se tu guardi la sua predicazione, non parla mai delle sue opere, parla sempre dell'opera di Dio. Allora la crisi della fede è forse anche una crisi di annuncio, ripeto, non di riti, la ritualità va avanti, ma l'annuncio vero e proprio. A che cosa mi chiami tu? A che cosa mi chiami? Cioè, che cosa devo fare? Non l'opera, ma la fede. Mi inviti a credere? È questo che vuoi da me, che io creda? Ti sembra che ci sia questa forza, questa domanda, insomma, il regno di Dio è vicino? Accorgitene, apri gli occhi. Non c'è. Quello che mi fa una tristezza infinita è che molti abbandonano la fede perché non sanno nulla, non, abbandonano quello che non conoscono. Se avessero una percezione di quello che è il patrimonio della fede che ci è stato trasmessa da tanti secoli, direbbero no, ma prima di buttar via tutto questo ci penso due volte, ecco.
Quindi perdiamo quello che non conosciamo, non l'abbiamo conosciuto e già lo abbiamo buttato,
sì,
via.
E questo è il dramma reale, quando tu rinunci per ignoranza, per non conoscenza. Se almeno tu sapessi che cosa perdi, beh, è una scelta legittima, per carità. Ma io ho l'impressione che la grande maggioranza delle persone perdono quello che non sanno di perdere.
Paolo Ricca, ci hai detto come si smette di essere cristiani, cioè appunto dando a Dio, congedandosi da un Dio, da Dio che addirittura non si conosceva. Ma allora ti pongo la domanda contraria, come si diventa cristiani o come si ridiventa cristiani?
Ah beh, questa è una bella domanda. A parte che dobbiamo sempre ridiventare, perché la condizione cristiana non è una specie di lago tranquillo, è una battaglia anche con noi stessi, con tutto quello che vediamo, che ci viene da fuori, ci viene da dentro, eccetera. Comunque, le piste più limpide che si delineano sono sempre due. Da un lato, la immersione nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura, che è una miniera inesauribile di verità, di grazia, di perdono, di giudizio, di sapienza. E dall'altro l'immersione nella vita concreta, cioè non passare accanto, perché quello che caratterizza Gesù, l'itinerario di Gesù, quei 3 anni che ha vissuto, è che lui si fermava davanti ai malati, a quelli che lo invocavano, che lo cercavano, che lo toccavano, si fermava. non aveva fretta, non aveva altro obiettivo che quello di esserci lì accanto e portare la salvezza, la guarigione, quello che era atteso. Quindi immersione nella vita, nella storia umana e in questa doppia immersione nasce l'esperienza di Dio, non uno senza l'altro. E questo noi lo vediamo molto bene nell'incarnazione, la parola che diventa carne, cioè la parola che diventa storia. E in questo doppio binario che cerchiamo di rivivere una esperienza di Dio, siamo guidati dalle tre grandi indicazioni che Dio ci ha dato: fede, speranza, amore. Nessuna delle tre è sufficiente, tutte e tre sono necessarie una all'altra e, vivendole il più intensamente possibile, giungiamo a quella pienezza dell'esistenza cristiana e umana che è il vero senso della nostra esistenza.
È stato nostro ospite questa mattina il teologo valdese Paolo Ricca. Abbiamo parlato con lui di fede, di ecumenismo, di guerra, di pace e di non violenza. Vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate del nostro programma sul podcast della RSI. Chiesa in diretta ritorna domenica prossima. Da Paolo Tognina, l'augurio di una buona giornata.